sana e robusta costituzione. Ci vuole orecchio, la musica del lavoro, il lavoro della musica. L'ordine del suono di Giorgio Carlin.
Il mestiere di tecnico del suono. Era nato come puro artigianato, si imparava a Cinecittà, seguendo le trasferte dei complessi musicali o nei corsi interni della RAI. Ora ci sono molte scuole che lo insegnano, compresi alcuni conservatori. Facendolo diventare una professione, non ha però perso la sua natura rivolta alla continua sperimentazione e ricerca, come d'altronde tutte le funzioni tecniche, video, scenografia, luci e trucco legate allo spettacolo. Le tecniche di ripresa subiscono cicliche rivoluzioni. Dopo decenni di piccoli cambiamenti, ancora oggi si usano con profitto microfoni con più di 50 anni sulle spalle, negli anni 80 è arrivata la rivoluzione dei radiomicrofoni efficienti, sia quelli che semplicemente aboliscono il cavo dei concerti, sia gli altri, infinitamente sofisticati e microscopici, che si nascondono tra i capelli di attori e cantanti. Poi, una trentina di anni fa, è arrivata la rivoluzione digitale e da allora poco è cambiato. Le possibilità di intervento nel montaggio e sul suono stesso trovano l'unico limite nella fantasia degli artisti. Ed è comunque nel rapporto con gli artisti che il tecnico del suono, al di là delle indispensabili capacità specialistiche, dimostra la sua professionalità. Prima di tutto con la modestia, senza montarsi la testa solo perché in studio tutti si danno del tu. I Beatles e i Pink Floyd, senza Abbey Road, avrebbero faticato, ma sarebbero arrivati lo stesso. Non vale il contrario per i pur magnifici tecnici londinesi. Nel contempo va usata la confidenza per svolgere l'indispensabile ruolo di rassicuratori. Gli artisti a tutti i livelli sono sempre tesissimi, anche se le linee digitali verso la sede sono un disastro, un microfono ronza inspiegabilmente ed il microfonista ha mal di pancia, quando il solista passa in regia prima di salire sul palco e chiede «Come va?», bisogna rispondere «Benissimo maestro, sarà uno splendido concerto». E poi occorre che lo sia, sapendo che molti degli errori e difetti che notiamo nei nostri lavori, altri non del mestiere, difficilmente li colgono. Siamo una comunità internazionale che si scambia senza difficoltà esperienze e consigli e che, per vie misteriose, arriva a distanza a scoprire tecniche simili. L'ho verificato in Norvegia negli anni. Ho sviluppato una mia tecnica di disposizione e regolazione dei microfoni per la registrazione del pianoforte. All'atto di disporli, nell'immenso auditorium di Bergen, il tecnico locale mi ha detto che riconosceva la complessa disposizione vista realizzare anni prima da un tecnico della Decca. Ignoravo totalmente che altrove qualcuno usasse lo stesso sistema. Lo sviluppo tecnico ha portato indubbi miglioramenti del suono che arriva agli ascoltatori, ma oggi si sta confidando troppo nella pura tecnologia per sostituire l'intervento di un tecnico esperto. Nessun tecnico della mia generazione, nata con l'analogico ed il nastro magnetico, firmerebbe mai un audio come quello che troppo spesso costringe l'ascoltatore ad usare il telecomando per alzare pianissimi inintellegibili e smorzare fortissimi inaccettabili. Con gli anni d'esperienza si affinano le capacità analitiche dell'orecchio, che tuttora superano quelle degli strumenti tecnici. Ricordo quando nelle diverse sale in cui abbiamo registrato, il maestro Uto Ughi mi chiedeva un parere su quale violino fosse il più adatto tra il suo Stradivari ed il Guarnieri. Quasi sempre concordavamo sul suono meraviglioso di quest'ultimo, o del pomeriggio trascorso con un collega dell'orchestra sinfonica per cercare di scegliere tra due flauti d'oro assolutamente identici, del valore di varie decine di migliaia di euro, finendo per riuscire a distinguerli e a individuare il migliore. Lavorando con i musicisti si imparano anche molte regole e segreti della cucina artistica, con qualche rivelazione sorprendente, come quella che racconterò ora, a chi abbia la pazienza di continuare a seguirmi. Krzysztof Kieślowski. Ricordo di aver registrato nell'Auditorium Rai di Via Rossini una conferenza di questo grande regista cinematografico, tanto spiritoso e solare in pubblico, quanto inquietante e scuro nelle opere. L'aneddoto che raccontava era in tema con il luogo, riguardava proprio la musica e i diversi pregiudizi che può suscitare anche nelle persone più intelligenti. Lo cito a memoria, perdonatemi qualche imprecisione. L'autore ha raccontato che, per sonorizzare il suo film blu, avrebbe voluto una bella musica struggente e famosa, magari una sinfonia di Mahler, suonata da un'orchestra prestigiosa. Il produttore si era subito premurato di avvertirlo che una cosa del genere si sarebbe mangiata di diritti tutto il budget del film, che aveva solo i mezzi di una modesta produzione polacca. Allora, con il compositore di fiducia Zbigniew Preisner, scusate la pronuncia, ma provateci voi, pensò di creare un falso d'epoca, una musica da retrodatare alla fine del Seicento e da attribuire ad un autore di fantasia. Il falso, per chi abbia ascoltato quella musica, era abbastanza scoperto. La melodia, ispirata a una sorta di fanfara barocca, aveva elementi di stile evidentemente più moderni. Per continuare il gioco, Kieślowski cercò un nome di fantasia adatto, perché no? Olandese. Si rivolse all'ambasciata di quel paese richiedendo un elenco di cognomi frequenti nei Paesi Bassi alla fine del Seicento. Tra questi scelse un Van der Budenmeier che lo ispirava. Il film ebbe un grande successo ed anche la musica fu trovata bella e suggestiva. Dopo qualche tempo il regista ricevette una lettera dall'Enciclopedia Britannica. Dopo i complimenti di rito, i responsabili della sezione musicale delle prestigiose edizioni inglesi chiesero i dati biografici di questo grande compositore olandese del Seicento, che per qualche deplorevole disguido non erano in loro possesso. Kieślowski raccontò, divertito e lusingato, di aver subito risposto all'enciclopedia ringraziandola di tanta considerazione e spiegando con franchezza com'era andata l'idea e la realizzazione di quell'ingenuo falso musicale. Dopo qualche giorno arrivò la risposta dell'enciclopedia. È stato veramente divertente. Abbiamo apprezzato molto il suo spirito davvero intellettuale europeo. Però ci dispiace insistere, noi continuiamo ad aver bisogno dei dati di questo autore olandese per il nostro archivio.
Perché ci vuole orecchio?